quello di guidarci a tutta la verità, come ho spiegato stamattina, allora l'effetto è quello di radicarci in Gesù. L'azione dello Spirito va collegata all'invito di Gesù a rimanere in Lui. È quello che era la parola caratteristica, no, della liturgia di domenica, no? Se rimanete in me e io in voi, portate molto frutto, ma senza di me non potete far nulla, no? Fate l'immagine che esprime questo collegamento è l'immagine della vite e dei tralci. Ricordo brevemente il valore dell'immagine della vite nella scrittura. Allora, tutte le volte che la scrittura, diciamo, nomina la vite, è in rapporto a mostrare la premura di Dio per il suo popolo. Voi sapete che nei lavori di campagna la vite è l'unico l'uva, diciamo così, è l'unico frutto che va lavorato tutto l'anno. Il grano arate, seminate e poi aspettate. Quando c'è il grano maturo, si raccoglie e basta. Invece la vite va seguita tutto l'anno, lo vediamo bene noi che siamo lì, siamo in mezzo alle viti, bisogna lavorarlo tutto l'anno. Se voi lasciate soltanto un tipo di lavoro, non so, togliere le foglie in più, oppure non dare il verderame quando c'è una certa umidità nell'aria, se non smuovete la terra attorno alle viti, no? Tutto l'anno da fare. Allora è l'immagine proprio tradizionale della premura di Dio per il suo popolo. E poi la vite esprime anche diciamo coloro verso i quali si dirige la premura del Signore, ed è l'immagine del suo popolo. Il suo popolo è la vite che lui ha piantato, che coltiva e di cui aspetta il frutto. Voi sapete che anche nelle immagini che usa Gesù della vite, diverse volte ricorre l'immagine della vite nelle parabole di Gesù. In particolare, l'immagine che viene sfruttata a indicare tutto il mistero dell'amore di Dio per il suo popolo e di cui Gesù rappresenta il testimone per eccellenza è la famosa parabola dei vignaioli omicidi. Cioè, quando ha sistemato la vite, poi al tempo dei frutti il padrone manda dei servi a raccogliere i frutti, contadini non li bastonano, li mandano via, manda altri, li bastonano, poi alla fine dice: manderò mio figlio. E del figlio lo prendono fuori della vigna, lo uccidono, no? Che è l'ultima parabola che viene raccontata quando ormai il rapporto tra Gesù e le autorità si è completamente rotto. Infatti quando lui racconta questa parabola si rendono conto che sta parlando di loro, e però nello stesso tempo sta parlando di lui, perché lui è il figlio. Ora, in quell'esempio, l'amore di Dio appare un amore folle. Folle nel senso che il padre che ha mandato tanti servi, e sono tutti stati respinti, e poi manda il figlio, o è scemo, non capisce, oppure c'è questo mistero dell'amore folle di Dio. La cosa che, secondo me, è drammatica, ma molto drammatica, e che noi viviamo poi nell'insieme della nostra vita, è questo. Il ragionamento dei vignaioli è: viene l'erede, uccidiamolo e la vite sarà nostra. Il dramma è proprio dato dal fatto che loro sono già eredi, non hanno bisogno di conquistarlo, hanno già ricevuto in dono. E per noi è esattamente quello che viviamo poi nella nostra vita. Quando noi vogliamo, per esempio, difendere il nostro diritto a tutti i costi, quando vogliamo farci, diciamo così, rispettare dagli altri, crediamo di ottenere il risultato. Quel risultato ci è già stato dato se noi potessimo custodire l'amore di Dio. Quindi è doppiamente drammatico la situazione, perché è un ragionamento falso e ottiene esattamente il contrario di quello che noi vorremmo. Ora, tutto questo dramma è percepito nella sua, come dire, proprio nella sua forza, no? Se tenete conto del mistero dell'amore di Dio per l'uomo. Allora il dramma appare, e quando finalmente il cuore collega questo suo desiderio di diventare erede con la realtà dell'amore di Dio per lui, avviene quello che vi dicevo è avvenuto dopo il discorso di Pietro. Si sentirono trafiggere il cuore e ci si converte, cioè ci si converte all'amore di Dio. Allora, l'immagine della vite raccoglie tutti questi aspetti. Noi adesso sviluppiamo solo un aspetto di questi vari aspetti, e soltanto in rapporto all'esempio che fa Gesù del tralcio che rimane nella vite. A seconda delle varie traduzioni, noi spesso nel Vangelo troviamo: se voi rimanete in me, se dimorate in me, se state in me, se siete in me. In greco è sempre un verbo solo, uno solo. Questo verbo, che è il verbo, noi traduciamo rimanere, ma prima si traduceva abitare, adesso si traduce dimorare, in greco è sempre lo stesso verbo, che credo che sia uno dei pochissimi verbi che attraversano tutto il Vangelo, perché, e lì ho riportato il primo passo e l'ultimo, no? Il primo passo è quando i due discepoli, Andrea, si pensa poi Giovanni, no? Domandano a quel maestro che hanno ricevuto l'ordine di seguire: dove dimori? Guardate che non gli hanno chiesto l'indirizzo di casa, lo potevano sapere diversamente, cioè l'espressione è molto più densa di quello che compare a una lettura superficiale. Quel dove dimori è come se voi aveste presente questa domanda quando leggete il Vangelo. La risposta a questa domanda avviene in un momento particolare. Tutto il Vangelo è la presentazione da parte di Gesù del suo segreto per arrivare a rispondere dove lui dimora. Questa risposta è data a parole, diciamo come spiegazione, nell'ultima cena, e il passo preciso è 14:3. Lo prendiamo. Prima Gesù aveva detto: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no gli avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Non immaginate però che ha preparato un posto in paradiso per noi, eh? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. E poi c'è la domanda di Tommaso, no? Non conosciamo dove vai, non possiamo conoscere la via. Ma la frase caratteristica è questa: vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Se faceste la domanda a dei ragazzini al catechismo: Gesù dov'è? Dove sta? Cosa rispondereste? Nessuno vi ha mai fatto questa domanda dei ragazzini. Dove sta? Noi rispondiamo: in cielo, nel cuore. Cioè, questa risposta, voi sapete che le domande più semplici sono le più complicate per trovare la risposta, no? Più le domande sono semplici e più la risposta è difficile. Allora, quando Gesù dice vado e vi preparo un posto, allude alla sua morte e risurrezione, perché lui dopo la risurrezione siede alla destra del Padre, torna in quella gloria che aveva prima di assumere il corpo, vivere la sua vita terrena. Ora, la gloria del Padre in cosa consiste? Noi che pensiamo sempre in termini mondani, immaginiamo che la gloria è, ormai Gesù è risorto, quindi ormai è, come dire, Dio nella sua onnipotenza, sarà il giudice universale, cioè attribuiamo termini di potenza, di grandezza, di gloria, ma gloria mondana, a questo gloria del Padre. Nei termini della scrittura, gloria ha solo riferimento all'amore di Dio che si manifesta per noi. Allora, dove si trova Gesù? Gesù è nell'amore del Padre per noi. E quando lui dice dove sono io, siate anche voi, è come se dicesse: se voi rimanete in me, anche voi restate nella gloria del Padre, cioè nel suo amore per tutti. Rimanere in Gesù vuol dire partecipare a questa dinamica di manifestazione dell'amore del Padre per tutti gli uomini. Il dove dimorano, dove dimori, che è la domanda d'inizio, trova la risposta alla fine. È chiaro che se Gesù deve spiegare a parole, lo deve spiegare prima che muore, perché ne possano cogliere il senso. Lo spiega prima, ma è riferito a dopo, cioè è riferito a, diciamo così, a quando ha finito in tutto l'arco terreno della sua vita, ha finito nel senso che ha svelato tutto il suo segreto, tutto il mistero di Dio. Questa cosa ha dell'incredibile da questo punto di vista. Se si parla di amore, non si può parlare di una posizione, diciamo, stabile. L'amore non è io arrivo qui, ho l'amore e funziono. L'amore per essenza è sempre in crescita, è sempre in movimento. Se oggi non ami, perdi anche l'amore che avevi ieri, non che resti alla qualità dell'amore di ieri. L'amore essenzialmente è una dinamica che continuamente cresce. Se non cresce, perde, cioè si svuota. Allora, lo stare in Gesù, quindi il rimanere in Lui, in quel dove è Lui, siamo anche noi, allude a un movimento sempre nuovo, sempre vissuto, diciamo, esistenzialmente, ma attualmente, di adesione alla sua parola, ai suoi insegnamenti, di inabissamento, cioè il perderci davvero nel mistero della sua persona, di radicamento, cioè di fare appello come energia di vita solo alla vita che da lui viene a noi. finché, ma questo finché attraversa tutta la nostra vita, non è mai infinito, no? Finché tutto di noi sia dentro la dinamica di rivelazione che ha caratterizzato la sua vita, cioè tutto il suo essere, tutto il suo agire, tutte le sue parole, tutti i suoi sentimenti, tutti i suoi atti, mettete, no? Tutto quello che riguarda la sua persona non è che rivelazione dell'amore sconfinato del Padre per noi. Rimanere in Gesù allude non a uno stato, ma a non uscire da questa dinamica, a non uscire da questo movimento. E ogni azione che noi, diciamo, viviamo, possiamo stare o uscire. Solito esempio, no? Uno mi dà una botta in testa, è un'azione che io ricevo. Io posso stare o uscire. Vale a dire, se io mi difendo, nel senso difendo il mio diritto e do a mia volta due botte in testa all'altro, io esco da questa dinamica e presuppongo di essere all'altezza di difendere la mia vita. In realtà cosa succede? Io perdo la vita, perché uscendo da questa dinamica esco da quello che è rimanete in me, senza di me non potete far nulla, e uscendo da questo io resto svuotato. Nei termini, diciamo, per il nostro cuore, essere svuotati vuol dire essere disponibili al male. E potete illudervi quanto volete, la realtà è questa. Quindi quando noi siamo svuotati, siamo disponibili al male, anche se lì per lì ci sembra di non farlo. Aspettate un po' e lo farete. Allora, provate a collegare questo movimento, no, di rivelazione di Gesù con la, diciamo, è una specie di profezia, no, che ha indicato rispetto alla sua testimonianza, quando dice, e siamo al capitolo 12 di Giovanni, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Vale a dire, quando io avrò dato la mia vita a voi, io attiro tutti a me. Cioè, nel senso che il suo dare la vita convince della grandezza dell'amore del Padre per noi. Quello che noi non riusciamo a mandar giù è che la stessa cosa vale per noi, cioè vale per i discepoli di Gesù. Allora, l'immagine tipica di questo quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me, riferito ai discepoli, è l'immagine del martirio. Cioè, quando un altro ti toglie la vita, quindi quando sarai innalzato da terra, tu attirerai al Signore. Ma cosa vuol dire questo? Secondo me vuol dire questo. Se io resto in questa dinamica di manifestazione dell'amore del Padre per tutti, proprio nel momento del martirio, quindi quando un fratello mi viene contro e mi toglie la vita, verrà moltiplicato nel mondo il frutto del suo amore. Perché, dicevo già, mi pare, lunedì mi pare, il martire non può morire arrabbiato contro colui che lo ammazza, perché quella rabbia rivelerebbe solo la sua vuotaggine. Se però lui vive questa situazione, in questa dinamica di rivelazione, lui ingloba il suo, diciamo, uccisore in questo stesso movimento, come a dire, adesso tu sei, diciamo, malvagio, ma se io custodisco la mitezza nel nome di Gesù, questo e perché anche tu domani ti possa convertire. Cioè diciamo, il non uscire da questa dinamica comporta una tale solidarietà con tutti da permettere a tutti il momento della conversione. Tanto, e anche di questa cosa noi non siamo per niente convinti, ma l'amore al prossimo non parla della nostra generosità, parla della nostra fede, parla della fiducia che noi abbiamo nel Signore, parla dell'attaccamento che noi abbiamo al Signore, parla della condivisione di una intimità di vita e anche di affetti nello spirito, come se, ma togliete pure quel come se, perché poi in realtà avviene così, l'umanità di Gesù diventa la nostra stessa umanità, o meglio, la nostra diventa la sua, no? E c'è una preghiera, quando la liturgia, credo che sia la colletta di domenica scorsa, no? A un certo punto dice: perché amandoci gli uni gli altri di sincero amore, diventiamo primizie di umanità nuova e portiamo frutti di santità e di pace, uguale quando siete calpestati, quando uno vi pesta i piedi, quando uno vi sottrae il vostro diritto. Se non c'è questa azione drammatica, quelle altre cose non si rivelano. È come per Gesù. Sarebbe, ma adesso ve lo annuncio solo perché voglio trattare un'altra cosa, sarebbe il mistero stesso dell'Eucaristia. C'è una bellissima espressione di Annalena Tonelli, non so se voi avete sentito parlare di questa volontaria che è morta in Somalia un po' di anni fa, no? Ha questa frase che mi ha sempre molto colpito, quando dice: questo è il mio corpo fatto pane, l'Eucaristia, sta parlando dell'Eucaristia, no? Fatto pane, perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini, perché se tu non ti fai pane, non mangi un pane che ti salva, mangi la tua condanna. Cioè, se lui si dà come pane, noi prendendo lui diventiamo pane. E poi dopo ha una citazione di un autore, non so se avete mai letto Silesio, un autore del Seicento, che ha molte espressioni mistiche, a volte addirittura panteistiche, però ha proprio delle, come dire, sai quando ci sono delle frasi che ti colpiscono proprio, no? Devo intenderlo bene, però. Comunque io ve lo leggo. Se non amo, Dio muore sulla terra. Che Dio sia Dio, io ne sono la causa. Sfrondate la dimensione panteistica della cosa, ma è vero, nel senso che non è che noi attiriamo la presenza del Signore, ma noi possiamo favorire la sua manifestazione. La presenza è reale, non c'è bisogno che noi la attiriamo. Fossimo tutti cattivi, la presenza del Signore c'è, ma non sarebbe manifesta. Per cui l'amore nostro diventa, perdonate, epifania, quindi manifestazione della presenza amorosa di Dio in mezzo a noi. E come vi dicevo, il cristianesimo è l'unica esperienza religiosa che abbina direttamente la conoscenza di Dio all'amore del prossimo. Se io mi facessi la domanda: ma il discepolo del Signore cosa deve al mondo? Noi di che cosa siamo responsabili di fronte al mondo? Della manifestazione dell'amore del Signore, non di altro. Un cristiano non è più in gamba di uno che non crede, o di uno che crede diversamente. Non è più capace di, ma il suo unico compito a livello di esperienza religiosa è quello di poter manifestare la presenza amorosa del Signore. Ed è qui che si può capire la presentazione che l'Apostolo Giovanni fa di Gesù quando cerca di definire ma per quale ragione il Figlio di Dio è venuto in mezzo a noi. Per quale ragione? Non rispondete per il peccato, eh? Il Vangelo non risponde così. Allora, ci sono due passi nel Vangelo di Giovanni molto chiari. Allora, il primo è preso dal colloquio che Gesù fa con Nicodemo. E a un certo punto, no, proprio in questo colloquio, Gesù ha questa espressione: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. La frase poi che segue è quella centrale. La ragione qual è? Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. La prima ragione è per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per gli uomini. Questa è la prima ragione. Piccola, come dire, piccole, come si dice, flash, no? Allora, dicendo che nessuno sale se non è disceso, non allude solo alla provenienza celeste di Gesù, ma allude alla dinamica di rivelazione di Dio, che poi cercherò di spiegare. Bisogna che sia innalzato, non c'è un fato, un destino. Dove nella scrittura si dice è necessario, bisogna, uguale, noi non l'avremmo mai scritto, l'uomo non avrebbe mai spiegato le cose così. Non ci viene dalla pancia, è un frutto di rivelazione. Dove c'è bisogno, uguale, è una manifestazione che viene direttamente da Dio. E poi dopo faremo le altre piccole annotazioni. Seconda ragione, si deduce dal capitolo 11 di Giovanni, quando ormai hanno deciso di far fuori Gesù, e c'è l'intervento del sommo sacerdote Caifa che dice, e vi leggo il versetto del Vangelo, siamo al capitolo 11, versetti 49-52. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Questa è la frase cinica di un capo che è, come dire, sa come funzionano le cose in questo mondo. Punto. Lasciate perdere che sia un disgraziato o meno. Sa come funzionano le cose. Una piccola battuta, spesso certi problemi solo il cimitero li risolve, chiusa parentesi. Però l'evangelista aggiunge: questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Ecco i due movimenti, quello verticale e quello orizzontale. Quello verticale riguarda la manifestazione della grandezza dell'amore del Padre per gli uomini. Quello orizzontale riguarda che gli uomini si devono, come dire, costituire come un'unica famiglia attorno alla mensa dell'amore del Padre, che poi è il mistero dell'Eucaristia, anche, ma anche il mistero della Chiesa. Quello che noi, secondo me, almeno, non è che non comprendiamo con la testa, però si ferma qua, non passa. Qui c'è qualcosa che impedisce di deglutire. Allora, è questo. Quello scendere, no? Nessuno sale se non scende, allora non indica semplicemente provenienza, ma allude alla dinamica di rivelazione. Scendere comporta il non preferire nulla all'amore, il non vincolarsi a nulla per non perdere la grazia dell'amore e gustare la comunione con Dio che ci vuole tutti alla sua mensa. Solo chi scende può ascendere, ma l'ascendere è legato alla pienezza dell'amore. Avete mai visto una persona prepotente che sappia amare? Non c'è. Uno che vuol sempre aver ragione non è capace di amare. L'amore ha sempre a che fare con l'umiltà, ma non nel senso col collo torto. L'umiltà nel senso che se tu sei attaccato a qualcosa di te stesso, vincoli l'amore a tal punto che prima o dopo lo perdi. Ma se perdi l'amore, perdi la cosa più preziosa. Cosa guadagni? Ecco, questo scendere, che noi non è che non capiamo, ma lo vediamo come una specie di ideale, e invece è la radice della vita. La vita funziona così. E a testimonianza di questo mi è sempre piaciuto, ma veramente tanto, una immagine che usa Sant'Ambrogio per descrivere l'ascesa di Gesù in cielo, che diciamo commenta con le parole del Salmo 23, là dove si dice alzatevi porte eterne, no? Entra il re della gloria. Sentite come lo commenta, per me è un capolavoro di penetrazione evangelica. Angeli, dunque allude a Gesù che sale in cielo, no? E dice: angeli e arcangeli lo precedevano, ammirando il bottino fatto sulla morte. Sapevano che niente di corporeo può accedere a Dio, e tuttavia vedevano il trofeo della croce sulle sue spalle. Era come se le porte del cielo, che l'avevano visto uscire, non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. Il Salmo dice: alzate. Allora, questa è la frase che per me noi dovremmo portare proprio stampata, ma a fuoco. Non erano mai state a misura della sua grandezza, come dire, non c'era bisogno di porte per comunicare tra cielo e la terra. Ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale. Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Lo ripeto? Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. È la decifrazione, diciamo così, di quel movimento di discesa che corrisponde alla dinamica di rivelazione dell'amore, perché l'amore quello che diciamo resta, quello che diciamo, può salvare, e l'amore come Dio lo esprime. Mi ricordo una battuta in questo modo: non si dice che Dio è l'Altissimo? Allora, Dio può essere più alto dell'altezza a cui è? Una domanda di bambino, e la risposta è sì, basta che scenda. Se scende, è come se dà a quella sua altezza un'altezza ancora più grande, che è l'aspetto misterioso della rivelazione di Dio. E vabbè, adesso è inutile che poi faccia altre cose, ma vi faccio questo collegamento. Qual è la differenza tra un angelo e un demonio? Sono tutti e due angeli, no? Voi sapete che nella scrittura non si riporta il contesto, diciamo, della prova degli angeli. Si dà solo per scontato che ci sono angeli e demoni. Ma si è potuto riflettere, no? Perché poi ci sono parecchi scritti antichi che parlano di questo. Io do la mia interpretazione, prendetela con beneficio di inventarlo, però aiuta a entrare in questo. Allora, gli angeli non sono come esseri superiori come creature, no? Agli umani, agli uomini, sono superiori, no? Ma Dio a chi ha manifestato l'amore? Agli angeli o agli uomini? Allora, gli angeli, quelli che ritenendo di essere più belli degli uomini non si sono piegati a questa rivelazione di Dio, sono diventati demoni. Per questo il demonio essenzialmente è geloso. Perché diciamo invita noi al male? Soltanto perché la sua idea debba essere comprovata. Chi è più in alto deve stare più in alto, chi è più in basso deve stare più in basso. Ma non è questa la legge che Dio ha stabilito. Perché Dio ha mostrato il suo amore a chi è più in basso. Non solo. Ma gli angeli possono conoscere la grandezza di Dio solo se guardano gli uomini. Perché la grandezza di Dio, quell'Altissimo, si è rivelato in tutto il suo splendore proprio nel fatto che Dio si è abbassato a livello degli uomini. Se questa è la verità della struttura del mondo, noi pensiamo di poter diciamo così scoprire la vita diversamente. Noi pensiamo di poter realizzare quello che portiamo in cuore in modo diverso, su una via diversa. Allora la domanda è: ma perché siamo così restii ad accogliere questa dinamica di rivelazione? Solo perché ci metti i bastoni tra le ruote quel disgraziato, cioè il diavolo. Ma il diavolo non è che spinge al male, diciamo, non so, diciamo al peccato. Al diavolo non interessa niente che noi facciamo il peccato. Al diavolo interessa che noi, facendo i peccati, deduciamo: non è vera la promessa di Dio, non è vero l'amore di Dio, non gli interessa il nostro peccato. A lui interessa che noi restiamo chiusi nel nostro peccato e possiamo dedurre come lui: chi è in alto deve stare in alto, chi è in basso deve stare in basso. Cioè si rinuncia totalmente a scoprire l'amore di Dio. Questo è il motivo per cui è inutile turbarsi dei peccati, tanto più se sono quelli degli altri. È inutile, perché i peccati, una volta riconosciuti, diventano tutti trampolino di lancio. Perché è solo a partire dalla coscienza di essere peccatori che noi possiamo scoprire la grandezza dell'amore di Dio. Questa cosa, no? È come se noi, non so, io penso che tante volte l'avrete già sentita, no, questa cosa, ma è come se non siamo mai convinti. Cioè noi, fino in fondo, non siamo mai convinti. È forse un bene, togliamo il forse, perché è per tutti così, è un bene perché questa scoperta della grandezza e dell'amore di Dio va riscoperta tutti i giorni, in tutte le azioni che ci riguardano, in tutti gli eventi che ci riguardano, perché l'amore o è attuale o non c'è. È un po' come la differenza tra la gioia e il dolore. Allora, se voi avete avuto un grande dolore nel passato e lo ricordate, siete ancora addolorati, no? Il dolore ha questa capacità che si può ricordare e voi vi trovate nello stesso dolore come l'avete provato una volta. La gioia ha una dinamica completamente diversa. Allora, la gioia vale se la vivete oggi. Ricordare una gioia del passato e voi siete nei guai è ancora un motivo di rabbia. La gioia o è attuale o non c'è. Il dolore no. Allora, quello da dedurre è che se noi stiamo in questa dove è lui, cioè nell'amore del Padre per tutti, e se noi, diciamo, ci lasciamo guidare, no? Dall'azione dello Spirito che guida nella verità radicandoci in Gesù, allora tutto resta attuale per la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Questa attualità è quella che rende la nostra vita vivace. Non importa se le cose vanno bene o vanno male, non importa se ci danno una carezza o una sberla. Può suonare un po', non so, tipo, non so, difficile, ma questa è la legge della vita. Non ce n'è un'altra. Liberissimi di provare e di cercare un'altra, liberissimi. Ma alla fine, se volete la vita, dovete ritornare qua. Noi giriamo, 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 ma alla fine occorre ritornare qua. E il ritornare è quello che rende umili davanti a Dio e anche in un certo senso, come dire, anche liberi da quella specie di, noi abbiamo, non so, come un giudizio cattivo su noi stessi, no? Non so, facciamo sempre gli stessi peccati. Io dico, i peccati quando facciamo le confessioni, no? Cambiano 3-4 volte nella vita a seconda delle fasi. In una certa fase noi facciamo sempre le stesse cose, poi cambia la fase, non so, fino a quando siamo giovani un conto, poi quando prendiamo delle responsabilità un altro, quando siamo anziani un altro, ma più o meno sono sempre le stesse. La domanda, ma ha senso confessare sempre le stesse cose? La risposta è, ma che ti illudi, saranno sempre le stesse cose, ma tu prova a togliere una giustificazione alle cose che confessi e tu capirai che le confessioni non sono mai uguali. No, avete capito? O devo... colto? Basta. Va bene.